Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita comprende tante cose belle, tante benedizioni, e vengono tutti da Dio. Per esempio, qual è forse la cosa più bella che esiste sulla terra? L'amore. L'amore. Cioè, l'amore. E l'amore ha origine in Dio. Cioè, l'amore vale più della salute, vale più delle cose materiali in assoluto, vale più della bellezza, della natura. L'amore. Ma c'è anche la bellezza della creazione. Dio ha permesso all'uomo di avere dominio sulla terra, quindi di compiere tante cose. Quindi il mondo è pieno di tante cose belle. Però la vita in questo mondo di peccato è anche piena di sofferenze e di afflizioni, di difficoltà, di fatica e infine della morte. Ho sentito di una famiglia che avevano galline. E c'era la preoccupazione che ma se dovesse succedere qualcosa e una gallina, che erano animali apprezzati, potrebbe morire, gli animali muoiono. Non è che potrebbero morire, gli animali muoiono sicuramente per forza. Le persone muoiono sicuramente per forza. Ogni essere vivente morirà. Tu puoi avere quanto amore, quanto affezione vuoi verso una persona, verso un animale, quella persona, quell'animale morirà. Perché questo è un mondo sotto condanna a causa del peccato. Ci sono tante afflizioni. Lavoro. Il lavoro porta stress, porta fatica. Ci sono ingiustizie, a volte profonde. Per tutti ci sono le malattie, c'è la morte, ci sono rapporti difficili che feriscono nel profondo del cuore, ci sono problemi economici che creano pesi che vanno avanti, ci sono pericoli e difficoltà di tanti tipi. Questo è la realtà, questa è la realtà della vita. Ma perché? E che senso hanno? E come possiamo avere pace in un mondo di afflizioni, di sofferenza, di difficoltà? Allora, capire il perché è semplice. Ci sono sofferenze e afflizioni e perfino la morte fisica perché il mondo è sotto condanna a causa della ribellione dell'uomo a Dio. Il mondo è sotto condanna e perciò il mondo è sotto il giogo del peccato che crea tantissime delle sofferenze che ci sono e gli altri sono proprio dovuti alla condanna. Però, per la grazia di Dio, le sofferenze e le afflizioni per chi è in Cristo non sono senza senso, non sono inutili. Non sono solo mali, grazie a Dio. Sono usati da Dio per portare il bene eterno. La vita di un vero credente amato da Dio è una vita di sofferenza, è una vita di difficoltà, è una vita di fatica. Però se accettiamo tutto questo male con il cuore giusto, con umiltà, e con mansuetudine, confidando in Dio, producono immensi benefici. Benefici che durano tutta la vita e tutta l'eternità. Benefici in noi e benefici in altri, alla gloria di Dio. Se tu dimentichi che la via che porta benedizione e benefici spirituali è una via che comprende tante sofferenze e afflizioni. Se dimentichi questo, allora Quando arrivano questi mali, queste afflizioni, queste prove, tu sarai scoraggiato, sarai deluso, ti perderai di animo, sarai amareggiato. Non vedrai la fedeltà di Dio, dubiterai Dio, ti chiederai perché, un perché che ti fa fuggire la pace che Gesù ha promesso. La tua fede verrà meno. Sarà impossibile vivere la vita cristiana senza vivere nel fango. Le prove possono essere, spesso sono, per me sono, troppo cose da fare. No, non posso fare quello. No, non riesco. Abbiamo parlato ieri sera, credo. Quanto è una bugia di dire non riesco. Non riesco. Non riesco. Perché è una bugia quello? Perché è una bugia? Mi arriva un bisogno e io dico, ah, non riesco, già non riesco a fare quello che sto facendo, non riesco. Cosa c'è di malissimo in quel tipo di reazioni? È malissimo perché? Dove c'è Dio nei miei calcoli? Dove c'è Dio? Lo stolto dice in cuore suo, non c'è Dio. E quando io reagisco così, cosa sto dicendo? Io sto dicendo, non c'è Dio. Le promesse di Dio non sono vere. Non posso fare ogni cosa in Cristo. Dio non è fedele. Dio non permette che io sia tentato, provato le mie forze. Dio non è vero, ma Dio è vero. Il problema non è Dio, il problema è che io sto negando Dio. E dobbiamo vedere la malvagità di quel modo di pensare. E dobbiamo confessare, oh Signore, perdonami. Ti stavo scartando dalla mia mente e dal mio cuore. Le prove e le afflizioni e troppe cose da fare e le ingiustizie fanno parte della vita. Ma non sono senza senso. Fanno parte del buon piano di Dio. Ed è importante vedere come Dio ci spiega le prove, le afflizioni, le difficoltà, in modo che possiamo avere pace. Quando Gesù dice in Giovanni 14, 27, io vi lascio la mia pace, io ve la do, non come il mondo. Ma scusami, Gesù capiva che ci sono afflizioni nel mondo? Capiva? O non capiva niente Gesù? Gesù che è stato tentato in ogni cosa come noi, assolutamente capiva. Allora quando dice vi lascio la mia pace, il vostro cuore non sia turbato. Dio viene in meno alle sue promesse? Quando ho il cuore turbato o sono io che non sto guardando a Dio? Oh, grazie a Dio, possiamo avere pace nelle prove più profonde. Grazie a Dio, possiamo avere pace nelle prove più profonde. Ma dobbiamo tenere in mente delle verità che Dio ci dice riguardo le prove. Prima di tutto, o non so se c'è un ordine, ma fra le varie cose, elenco per primo, dobbiamo comprendere che le prove che ci arrivano non sono per caso, non sono perché Satana ci manda qualcosa che non era nel piano di Dio, non è che qualcuno ci fa del male ma non era quello che Dio intendeva, non possono succedere queste cose. Le prove sono gestite da Dio e le prove, quelli che ci arrivano, sono gestiti da Dio e sono necessarie. Sono necessarie per quello che Dio sta facendo. Cosa dice? Dice, sono persuasi di questo, che colui che ha iniziato una buona opera in voi, la porterà, lui la porterà a compimento. E questa buona opera è di renderci conformi all'immagine di Gesù Cristo. santi, immacolati, affinché possiamo stare nella sua presenza, nell'amore, per tutta l'eternità. E questa buona opera di santificarci, lui usa come strumento principale le prove, le afflizioni. Sono necessarie, purificano la nostra fede, affinché la nostra fede al giorno dell'arrivo di Cristo risulterà a lode, onore e gloria. Leggo in 1 Pietro 1, 3 a 9. Stavamo leggendo questo in casa, abbiamo letto questo brano per una settimana intera, ogni giorno a pranzo. E quasi c'è tutto in questo versetto. Dalla elezione all'eternità e la vita di sofferenza su questa terra che porta un frutto. Quindi è necessario che ci sono queste prove e queste afflizioni, prove varie, e termini qua. E se tu tieni in mente questo, quando ti arriva l'ennesima difficoltà o afflizione o cosa brutta che fa male, quando dice, non è che non devi fare male, può fare male. Le prove fanno male, la parola afflizione vuol dire quello, afflizione, ma quando ti arriva l'ennesima afflizione, oh Signore, grazie che tu stai portando avanti la tua opera in me. Questo non è per caso, questo non è sbagliato, questo è uno strumento nelle tue mani. Se tu reagisci così, questo è mansuetudine. Ingiustizie al lavoro, ingiustizie in casa, problemi di salute, problemi di troppo da fare, qualunque cosa. Se tu dici, Signore, questa è la tua opera in me, grazie, tu avrai la pace che sorpassa l'intelligenza. Seguite mentre leggo 1 Pietro 1, da 3 a 9. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per noi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Amen. 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 Questo brano è fondamentale per vivere con gioia in questo pellegrinaggio. Ci sono prove, ci sono afflizioni, ci sono ingiustizie, ci sono sofferenze, ma qui parla di esultare di una gioia ineffabile e gloriosa. E per i piccoli, cosa vuol dire esultare? E di traboccare. E cosa vuol dire ineffabile? Una parola che non usate quasi mai. Vuol dire che non ci sono parole per descrivere. È così grande. Queste prove, queste sofferenze sono necessarie per purificare la nostra fede, per fortificare la nostra fede. Come dicevo, a 65 anni, adesso io e Serena possiamo guardare indietro 45 anni della fedeltà di Dio. Possiamo ricordare quella situazione e quella prova e quella afflizione e quella ingiustizia e quella sofferenza e ricordare Dio era fedele, Dio era fedele, Dio era fedele, Dio era fedele. Certamente la fede è fortificata. E quanto è importante che ogni generazione trasmetta a quello dopo e quello dopo ancora della fedeltà di Dio. Grazie a Dio, in questa vita possiamo già vedere vari risultati delle prove, ma non vediamo tutto quello che Dio sta facendo. Camminiamo per fede. Sono brani come questo che ci aiutano a capire per fede che Dio sta usando le prove della nostra vita per completare la sua buona opera in noi, per santificarci. Allora, la domanda, quando ti trovi in prove, in situazioni difficili, dolorose, ingiuste, cose, l'unesimo, non riesco. Quando ti trovi, quanto spesso dici, Signore, grazie, stai operando in me e la tua grazia mi sarà sufficiente. Quanto spesso rispondi così? Perché è l'unico modo di rispondere. Qualunque altra risposta è peccare e dubitare di Dio. Pensate alla vita quotidiana. Ci sono tante situazioni nella vita quotidiana, anche di non credenti, dove le afflizioni fanno parte di quello che serve per ottenere i risultati che si desidera. Non esiste un parto naturale, cioè cesareo, ma come Dio ha creato le cose, non esiste un parto naturale senza le doglie. Per diventare forte, se vuoi fare un lavoro fisico e hai bisogno di forza, bisogna faticare al punto di soffrire. Per imparare a camminare, è possibile per un bambino di imparare a camminare senza cadere? No. È possibile andare in bici, imparare ad andare in bici senza cadere? Non credo, no? Cioè, quasi tu, è possibile diventare agricoltore con un buon risultato senza faticare? Qui fuori, ho parlato con Mirko, l'agricoltore qui l'altro giorno, ha detto, scusami, dimmi, perché io vado a letto e tu sei fuori, vedo le luci del trattore, mi alzo per andare in bagno alle 4 di mattina e ti vedo fuori, ma tu dormi? E lui ha detto, qualche volta scappo a casa per qualche ora. Quando è la stagione bisogna lavorare. Quello è fatica. Quello è fatica. Lo vedo giorno dopo giorno dopo giorno facendo quello. Studiare qualunque cosa che ha valore richiede sacrificio. La cosa triste che mi rattrista quante persone si affaticano nelle cose sbagliate. Quante persone si affaticano nelle cose sbagliate, non nelle cose spirituali. Se vale la pena, è chiaro che vale la pena per quello che le persone si affaticano, se vale la pena affaticare, a soffrire per benefici terreni, quanto di più vale la pena prendere, accettare afflizioni per risultati che durano per l'eternità? Le afflizioni della vita, quando li cogliamo bene, ci fanno assomigliare più a Gesù Cristo. Allora, voglio dire una cosa. Arriva una prova. Invece di essere mansueto, mi indurisco. E sono stufo. E non voglio accettare. O sono disperato. Dico, perché? Perché? Non riesco. Allora, io alla fine di quella prova non assomiglio più a Cristo. Sono più lontano da Dio. La stessa prova che avrebbe portato crescita in me, che avrebbe portato buon frutto in me e anche tramite me in altri, la stessa prova. Immaginate un padre, una madre che arriva un'ennesima montagna di un impegno troppo grande e i figli dicono, mamma, wow, mi ricordo quando tu non avevi pace, quando diventavi disperata, ma tu adesso hai pace. Sì, amore mio. Sto guardando a Cristo perché Lui è fedele. Quando rispondiamo, cresciamo nella fede e aiutiamo altri nella vita a crescere nella fede. Quindi, prima cosa da ricordare, le prove, le afflizioni, queste difficoltà sono necessarie. Sono necessarie. Un'altra verità che riguarda le prove della vita, che può darci grande pace, consolazione e tranquillità in mezzo alle prove, è di sapere e ricordare che Dio è pienamente in controllo delle nostre prove. Come avevo menzionato prima, non possono arrivare in modo sbagliato. Non possono arrivare le prove che Dio non ha ordinato per noi. Certo, Dio si serve di persone malvagie e perfino di Satana. Ricordate secondo Corinzi 12? Paolo era permesso di vedere il paradiso, ma affinché non diventasse superbo, gli è stato dato da Dio un messaggero da Satana per schiaffeggiarlo. Questa spina nella carne. Era Dio che non voleva che lui avesse superbia. Non era mica Satana. Satana si era contento di quello. Era Dio. Dio si è servito di Satana per tenere umile Paolo. Quindi, quando succedono le cose ingiuste, casa, lavoro, vicini, società, non importa chi, non devi dire, oh, ma perché non è giusto? Non è giusto, ma è giusto. È la prova giusta per te, mandata e gestita da Dio. Grazie a Dio, Dio non permette le prove che vanno oltre le nostre forze. A volte, quando una prova è estremamente pesante o dura tanto tempo, ci arriva il pensiero che non riusciamo a farcela. Credo che ognuno di noi abbia detto, e mi vergogno di dire, io ho avuto questo pensiero, non ce la faccio. Questa è una menzogna. Questa è una menzogna. E ogni volta che ho mai pensato o detto quello, stavo mentendo contro Dio. Grazie a Dio, anche se può sembrare così a noi, non è così. La realtà è che Dio non permette che siamo tentati oltre le nostre forze. Ma scusate, non sono stupido. Come che tu dici, no, ma io conosco che quella prova è troppo forte. No, non è troppo forte. Il problema è che tu non sei mansueto. Se tu non ti umili per dire, Signore, accetto quello che mi dai, se tu non hai quel cuore, ti schiaccerà quella prova. Ti schiaccia. Perché tu non stai camminando, non stai dimorando in Cristo. E non stai fortificati nella forza del Signore. Non lo stai facendo. Perché stai ribellando contro Dio. No, no, no! Allora tu ti allontani da Dio, non conosci la sua forza e quella prova che ti avrebbe fortificato, o Dio tramite la prova, ti schiaccia. Ma il problema non è che Dio non è fedele, il problema è che tu sei nel peccato. Perché non ti umili davanti a Dio. Dici, Signore, accetto quello che la tua mano mi dà. Quindi le prove sono gestite da Dio. Voglio leggere una promessa meravigliosa che conosciamo. 1 Corinzi 10, 13. Ricordate che nel greco la parola qui tradotto tentazione viene tradotto in altri momenti prova. È la stessa parola. Prova e tentazione. Quindi puoi sostituire. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele. E non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita, affinché la possiate sostenere. La prima verità meravigliosa in questo brano da ricordare è che non arriverà mai una prova, una tentazione nella tua vita se non umana. In altre parole, quando ci arriva quel pensiero che la mia prova è più dura di quella degli altri. Gli altri non riescono a capire. Gli altri non sanno quello che io sto passando. Questo pensiero è falso. È un pensiero falso che Satana ci manda. Non siamo gli unici ad avere quello. Le prove cambiano forma esterna. Ma tu non capisci le prove degli altri e loro non capiscono le tue, ma in realtà tutte le nostre prove sono umane. Quindi, prima cosa, quando ti arriva, ma loro non capiscono, scarta quel pensiero, non è da Dio. A me non sto dicendo che ogni persona capisce ogni prova, ma la tua prova non è particolare, è umana. Ci sono pochissime prove. Arrivano a tutti. Se tu vai in supermercato, quanto sai tu delle prove delle altre persone lì al supermercato? Se vai al supermercato, cosa sai tu di loro? Siamo così egoisti a volte di credere che noi abbiamo prove peggiori degli altri, ma cosa sai tu delle prove degli altri? Grazie a Dio. Dio gestisce e non permette mai la prova sbagliata e non permette mai a noi una prova che non è umana. E questo ci aiuta a non essere scoraggiati. Una grandissima verità che trovo qui anche, oh grazie a Dio per questo, è che Dio è fedele. Noi non siamo fedeli, noi vacilliamo, noi cadiamo, noi siamo limitati. Ma Dio è fedele. Dio è fedele, Dio non vacilla, Dio non cambia, Dio non è mai ostacolato, Dio non è mai confuso, Dio non è mai limitato. Dio è fedele, non cambia mai. Nulla può cambiare il suo cuore, nulla può limitare Dio. E Lui che ha promesso di curarci continuerà a curarci, o quanto è importante ricordare questo. Quindi, quando mi arriva una nuova ondata di difficoltà, di prove, di impegni che non posso fare umanamente, dico: no, ma tu sei con me. Tu sei con me. Ti ringrazio. E avviene la voce: dove è Dio? Non lo vedo. E tu dici: non lo vedo neanche io. Ma Lui ha promesso. E Dio è fedele. Camminiamo non per visioni, ma per fede, per fede, prendiamo Dio alla sua parola e poi, accluso, collegato a quella promessa, Dio non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Dio è sovrano, così dice Gesù, Matteo 28, appena prima di ritornare in cielo, ogni potestà mi è stato dato in cielo e sulla terra, ogni potestà. Satana non può fare nulla contro di te se non è permesso da Dio. Gli uomini, le donne, le persone della tua vita non possono fare nulla contro di te se non è nel piano di Dio. Le circostanze non possono arrivare se non permessi da Dio. Dio non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze e Dio conosce quanto forza abbiamo. È Dio che ci fortifica. E poi la promessa non finisce là. Dice che insieme alla tentazione, alla prova, Dio ci darà anche la via di uscita. Allora, attenzione, cosa vuol dire quello? Non vuol dire la via per evitare la prova. Non dice quello. Dice la via di uscire dalla prova. Questo è importante. Dio non promette di farci evitare le prove, ci promette di non darci le prove sbagliate e di darci la via di uscire. E questo è importante capire. Dio ci farà uscire e poi dice affinché possiamo sostenere la prova. Cosa vuol dire? Dio mi ha dato 8 di forza, a te ha dato 4, a lui ha dato 15. Allora, la mia prova, quando arriva a 8, Dio mi fa uscire. Quando tu arrivi a 4, Dio ti fa uscire. Quando lui arriva a 15, Dio lo fa uscire. Affinché possiamo sostenere la prova. Dio ci dà la prova per il tempo e la durata giusta. E non è mai uguale l'uno con l'altro. Non è mai uguale l'uno con l'altro. Dio non ci tratta in modo uguale, grazie a Dio. Ci tratta in base a quello che ci ha dato. E quando ti arriva una nuova prova, sappi che è quello giusto per te. E quando non serve più nella tua vita, quando le forze che Dio ti ha dato per superare quello prego che ti stai aggrappando a quello, Quando arrivano alla fine, Dio dice basta e ti toglie fuori, ti dà la via di uscita affinché tu puoi sostenere la prova. Dio è fedele. Fidati di Lui. E se la prova, tu prega e la prova non va via, come l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 12, ben 3 volte ha pregato. Non c'è risposta. Prego ancora. Non c'è risposta. Pazienza. Ma dopo un po' di tempo, no, non ce la faccio, sembra. Così prego ancora. E poi il Signore ha risposto a lui. Non dicendo, ti tolgo la prova, Paolo. Non ha detto quello. Cosa ha detto il Signore a Paolo? La mia grazia ti basta. Paolo, questa prova rimarrà con te. Ma la mia grazia ti basterà. E Paolo ha conosciuto un livello della potenza di Dio in lui che non aveva mai conosciuto. E quante volte non conosciamo la gioia di sentire Dio all'opera in noi, perché invece di accettare i momenti alziamo il pugno. No! Come se Dio avesse sbagliato. Ma Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze affinché possiamo sostenere la prova. La porta via è sempre al momento giusto. Un'altra cosa che ci aiuta è di essere preparati. Di non dire ma perché, perché, perché? No, di essere preparati, di sapere. Una mamma che sta per la prima volta a partorire, se non avesse nessuna idea, se non sapesse nulla delle doglie, se non sapesse che esistono, lei tranquilla, non vedo l'ora di avere questo figlio. Ho sentito che adesso siamo a tempo e poi cominciano le doglie e capita che sono veramente terribili. Cosa farebbe quella mamma se non avesse nessuna idea che esistono le doglie? Credo che andrebbe fuori testa. No, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Quindi, grazie a Dio, non credo che succeda quello. Le mamme più anziane dicono, senti, preparati, saranno durissime, però passeranno e poi avrai un figlio, preparati. E Dio ci dice questo. Tante volte ci dice questo. Vi leggo un brano, 1 Pietro 4, 12, 13. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Camminare con Cristo porta a prove di fuoco. Profonde, dolorosi, fa parte, ma non dobbiamo lasciarci disorientare, non dobbiamo, cosa sta succedendo? Fanno parte del cammino. Prepariamoci. Dio porterà frutto. Quando Cristo sarà manifestato, il frutto che Dio ha prodotto in noi tramite le prove sarà manifestato, e sarà l'inizio di un'eternità di gioia. Quindi teniamo gli occhi in avanti. Un altro brano che dice una cosa simile, che leggo velocemente, l'Apostolo Paolo andava in giro fondando chiese con i suoi collaboratori, poi spesso tornava per rinforzare queste giovani chiese, e in Atti 14 lui torna a delle chiese e notate quello che dice, che vale per noi. Leggo Atti 14, 21-22. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, a Iconio e Antiochia, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Molte afflizioni. Quanto è sbagliato sperare che posso avere meno afflizioni, perché sarò deluso. Come la donna, io voglio un figlio ma non voglio le doglie. Quella donna sarà delusa perché le doglie arriveranno. una delusione che non serve. Basta accettare, no, questo è il buon piano di Dio, questo è il piano perfetto di Dio. Il nostro pellegrinaggio in questa terra è un pellegrinaggio in cui ci saranno molte afflizioni. Molte afflizioni è scritto qui. Solo così si entra nel regno di Dio. Non siamo salvati per le prove. Non è che meritiamo a causa delle sofferenze, ma fanno parte dell'opera di Dio di santificarci. Siamo salvati per mezzo di Cristo, ma le prove e le afflizioni ne fanno parte del cammino. Quindi, se tu ti trovi con la domanda nel tuo cuore o anche dalla tua bocca, perché? Perché questa prova? Perché a me? Perché in questo momento, proprio adesso? Se ti trovi con quel tipo di pensiero, stai credendo la menzogna che non ci dovrebbero essere tutte le prove che ci sono. È come se fossi sbagliato. Ma perché proprio adesso? Vuol dire, in tuo ragionamento quella prova non dovrebbe arrivare. Ma se è arrivata la prova, vuol dire che doveva arrivare. Era da Dio. E tuo ragionamento è falso. E cosa succede quando abbiamo falsi pensieri? Secondo Corinzi 10. Se io ho falsi pensieri, si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Così questo falso pensiero, ma perché adesso? Non adesso, non è il momento giusto. Questo falso pensiero è troppo. Questo falso pensiero si eleva contro la conoscenza di Dio. E io non vedo più Dio. È tutto offuscato dietro questa menzogna. E le sue promesse non sembrano più vere. La sua cura non sembra più reale. Sembra tutto sbagliato. Ed io sto male. Sto camminando nelle tenebre. E per quello dobbiamo demolire questi pensieri. E io prego che le verità che stiamo vedendo oggi possano aiutarci a demolire questi pensieri che ci arrivano. E c'è un'altra verità che voglio dire prima di chiudere delle prove, che è molto importante. A volte le afflizioni, non sempre, ma a volte, in ogni vero credente, le afflizioni sono la disciplina di Dio. Sono la disciplina di Dio. Nell'Antico Testamento vediamo molte volte che Israele peccava, Dio mandava profeta dopo profeta dopo profeta per esortare loro a ravvedersi e non lo facevano. E allora? Prima o poi Dio mandava la disciplina. Come era la disciplina nell'Antico Testamento? Era un piccolo schiaffo sulla mano? Abbiamo letto prima Nahum nella lettura di chiesa. Ma quello era Ninive, ma è successo a Israele anche. I loro bambini venivano schiacciati, sfracellati per le strade. È successo a Israele. La disciplina di Dio era terribile. Dio ha dato loro nel potere dei loro nemici che hanno veramente fatto male a loro. Perché? Perché Dio voleva i loro cuori e ha fatto tornare a Lui così. In Giudici, ma in tutto l'Antico Testamento vediamo la disciplina di Dio, pesantissimo. Poi, dopo un certo punto, Israele era diviso, Israele al nord, Giuda al sud, e cos'è, 722, se ricordo bene, la Siria è venuta, ha distrutto Israele, portato in cattività le persone, era terribile. 120 anni circa più tardi, Babilonia è venuto a distruggere Giuda, portare in cattività i giudei. Era una disciplina estremamente dolorosa, ma non era solo per l'Antico Testamento, anche oggi. Nel Nuovo Testamento, ricordate Anania e Safira? In un brano importantissimo, Ebrei 12, 4 ad 11, guardiamo quello, Ebrei 12, 4 ad 11, un brano che ci spiega la disciplina di Dio, che consiste in afflizioni. Consiste in afflizioni. Ho sentito l'altro giorno di un bambino di 2 anni che è morto. È un piccolo incidente, credo in casa, non era per strada. Era morto questo bimbo di 2 anni. E io So che il nonno è un uomo che da anni era un uomo importante nella chiesa che insegnava, ma non camminava davanti a Dio e nascondeva peccati. E quando è stato il tempo di metterlo sotto disciplina, è andato via dalla chiesa: non dovete disciplinarmi, non faccio parte più di questa chiesa. E questo era il suo nipote, e questo è il nonno di questo bambino. E non escludo che questo sia la mano di Dio contro quell'uomo. Perché questo è com'è la disciplina di Dio, è pesante, è terribile e a volte coinvolge altri. Allora, parlando di quanto dobbiamo combattere il nostro peccato, Efesini 12, versetto 4 dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molti di più ora al Padre degli Spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Quello che è importante capire da questo brano è che la disciplina, qui chiamata la correzione del Signore, fa parte della vita di ogni vero credente. Infatti, questo brano spiega che la correzione, in un certo senso, mostra che uno è un vero figlio di Dio. Poi notate che, parlando della correzione del Signore, dichiara che Dio flagella ogni figlio che gradisce. Cos'è flagellare? Flagellare. Che parola terribile. Cos'è flagellare? Ricordate? Che facevano nuda il torso, la schiena, e con questo le corde distruggevano, aprendo le pelli. Era una cosa orribile, terribile, doloroso, ma doloroso. Non era un piccolo schiaffo, era estremamente doloroso. Eppure la disciplina, la correzione, essere flagellato, fa parte dell'amore di Dio come padre, perché Dio sa che il peccato che viene lasciato in noi ci distruggerà, e Dio ci ama troppo e ci flagella. E questo affinché possiamo stare in comunione con Dio. Quindi il processo è estremamente doloroso, ma il frutto è meraviglioso. Leggo di nuovo il versetto 11. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. A momento, l'afflizione, quando è disciplina, è terribile. Non è per nulla piacevole motivo di gioia, ma porta un buon frutto. Un pacifico frutto di giustizia in coloro che sono stati esercitati per mezzo della disciplina, perché santifica. Notate che dice sul momento. Allora, a volte quel sul momento dura anni, a volte decenni, se uno è così testardo da non ravvedersi. Infatti ci sono persone, ne ho conosciuto tante, che Dio li mette sotto disciplina e loro vanno avanti anziché ravvedersi, alzando il pugno: ma perché, ma perché, ma perché? E la disciplina, se sono figli di Dio, va avanti anni perché sono così stolti da non umiliarsi veramente. Ma quando dice un momento, mi fa pensare a 2 Corinzi 4, quando Paolo parla, i nostri momentanei e leggeri afflizioni ci producono un peso eterno di gloria. Momento è in confronto con l'eternità. Quindi anche se dura anni, nei giudici c'erano periodi di discipline che duravano decenni. Ma per Dio era momentanea, perché Dio guarda tutto dalla prospettiva eterna. Prospettiva eterna. Quindi quando abbiamo afflizioni, è buono, è importante per noi di esaminarci per dire questa è la disciplina di Dio. Sappiate che Dio non disciplina mai senza averci prima avvertito più volte. Ma a quel punto siamo noi che continuiamo nel peccato. Allora Dio manda disciplina. E quindi quando ci sono afflizioni e Signore, io sto rifiutando di umiliarmi davanti a te per ubbidire in qualcosa che mi stai mostrando da tempo, è buono esaminarci. Perché se quello è il problema, la soluzione sta nel umiliarti e ravvederti da quel peccato. In 1 Corinzi 11, solo per parlare della disciplina, 28 a 31, parlando della cena del Signore e l'importanza di esaminarci per non... Allora, questo brano non sta insegnando di non prendere la cena. Ci sono coloro che in modo molto sbagliato, dicono, oh no, 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 sono nel peccato, non prendo la cena. Sbagliato, tu devi prendere la cena, ma devi ravvederti prima. Questo brano non insegna di non prendere la cena, questo brano insegna a ravvederti. Ed è completamente sbagliato dire, no, 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 non prendo, sono nel peccato. Ma tu sei nel peccato, leggo il brano. E quando dice ognuno esamina se stesso, è compreso, esamina se stesso, riconosci il peccato e lo confessi. Ora, ognuno esamina se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e bevi un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione, fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. È completamente compreso in questo esaminarci che c'è il ravvedimento e chiedere perdono a Dio, confessare il peccato. Quindi questo brano non sta insegnando di astenersi dalla cena, sta insegnando di esaminarsi per riconoscere i peccati e confessarli. E così prende la cena. Ma notate che molti in quella chiesa non lo facevano e dice per questo vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Molti dei problemi ci sono. C'è disciplina, molto più spesso di quanto riconosciamo, perché evitiamo di pensarci, perché il nostro orgoglio non voglio vedere, ma fa parte delle afflizioni. E quanto è bello che in Cristo Gesù c'è perdono, pieno perdono, completo perdono. Allora, chiudendo tutto, come dobbiamo vedere le afflizioni, le ingiustizie, le sofferenze e le difficoltà della vita? Come dobbiamo vederli? Non dobbiamo essere scoraggiati? Non dobbiamo chiedere perché? Perché Dio è in controllo? Allora, attenzione, un parentesi qui. Io posso scegliere quello che Dio non ha voluto per me. E mi porta tante sofferenze che Dio non ha voluto per me. C'entrano nel piano di Dio in quanto sono risultato del mio peccato. Ok? Scelgo qualcosa che Dio non mi ha indicato, ma lo scelgo con cuore sbagliato, e io ho una marea di afflizioni che non avrei avuto. E la soluzione là è di ravvedermi e uscire da quello. Giusto? Se io cerco l'approvazione degli uomini, se io cerco di avere più soldi di quello che Dio voleva, se io posso trovarmi con problemi. sofferenze, afflizioni, ma lì sono andato io in cerca. C'entrano nel piano di Dio perché fa parte anche della disciplina per farmi uscire da quelle cose. Però non devo chiedermi perché, perché, come se fossero sbagliati. Non sono sbagliati, sono strumenti nelle mani di Dio per formarci nell'immagine di Gesù Cristo. Sono strumenti per purificare la nostra fede. A volte sono la disciplina di Dio per farci abbandonare il peccato e tornare a Dio. Sono sempre gestiti perfettamente in modo dettagliato da Dio, con saggezza e con amore. E Dio è fedele, non permetterà, grazie a Dio, che siamo tentati, provati oltre le nostre forze. Ma quando la prova è arrivato al punto dove non serve più e dove le nostre forze finiscono, Dio ci darà la via di uscita affinché la possiamo sopportare per il tempo necessario e poi sparirà. E quindi se a me il tempo necessario sembra troppo, sono io che non capisco. Posso fidarmi di Dio e questa è la chiave, fidarmi di Dio, perché Lui è in controllo ed Egli mi ama. E voglio chiudere con una verità meravigliosa per chi è in Cristo, perché se tu non sei in Cristo, le provi qua, le afflizioni qua non sono nulla in confronto con il lago di fuoco di zolfo. Ma se tu sei in Cristo, voglio leggere in Apocalisse 21, da 1 a 8, quello che ci aspetta. Giovanni, guardando in cielo, guardando quello che sarà la fine del mondo, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: è fatto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose. Ed io sarò per lui Dio. Ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Ci sono sofferenze, ci sono afflizioni, ma finiranno. E c'è un nuovo mondo, nuovi cieli. Saremo con Dio e non ci saranno sofferenze. Coraggio, aspettiamo con pazienza, fidandoci di Dio che ci farà arrivare senza agitarci. Accettiamo la pace che Cristo dà. Vi lascio la mia pace. Io ve la do. Il vostro cuore non sia turbato. Sappi che quando il tuo cuore è turbato, stai credendo qualcosa di falso, stai escludendo Dio, stai dimenticando le promesse di Dio e la fedeltà di Dio e il controllo di Dio. O che possiamo essere un popolo che aspetta il nostro Signore con pazienza, in santità, senza avere il cuore turbato. Preghiamo. Padre, grazie per le promesse, per le verità che tu ci dichiari nella tua parola. Non dobbiamo temere, non dobbiamo essere sconvolti, non dobbiamo avere un cuore turbato. A qualunque cosa che succede, tu sei in controllo. E non succederà mai la prova sbagliata. E nessuna prova sarà troppo pesante. E nessuna prova durerà troppo tempo, perché tu sei in controllo e tu sei fedele e non la permetterai. Grazie, oh Padre. Grazie che siamo così preziosi a te. Ti lodiamo che tu sei così potente. Grazie per le tue promesse. Grazie che Gesù Cristo è stato tentato in ogni cosa, senza peccare, perciò è un buon sacerdote, un sommo sacerdote che può simpatizzare con noi in ogni cosa e lui prega per noi. Grazie. Aiutaci ad aggrapparci a questa meravigliosa pace che Gesù Cristo ci lascia. Continua la tua buona opera in noi. Santificaci, Padre. Conformaci all'immagine di Gesù Cristo. Sì, Padre. Mandaci tutte le prove che possono essere utili per farci essere come Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo e per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.